Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Nelle tue mani è la mia vita, la mia eredità è magnifica. Dio è la mia terra, Dio è la mia casa, Dio è la mia parte di eredità.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Vogliamo preparare il nostro cuore ad accogliere il Signore alla mensa della parola dell'Eucarestia per poter sperimentare la vita da figli di Dio. E chiediamo la grazia e il perdono per i nostri peccati. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Padre che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal Libro della Sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Dalla lettera a Filemone. Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia.
risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore.
Le letture, la parola di Dio che ci viene sempre offerta in ogni celebrazione è molto ricca di spunti. Cerchiamo di coglierne qualcuno, è sempre Dio che ci parla. Allora la prima provocazione viene dalla prima lettura. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? E sono due domande profonde, ma forse oggi a molti non interessa neanche più sapere quello che pensa Dio, che cosa c'ha a che fare con la nostra vita. Però qualcuno ancora se lo domanda e dice l'autore di questo libro della Sapienza che i ragionamenti dei mortali sono timide, incerte le nostre riflessioni. Chi avrebbe potuto conoscere il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Dio è Spirito. È difficile conoscere, entrare nella vita di Dio se Lui non si rivela, così come è difficile entrare, creare le relazioni anche tra di noi, se l'altro non te lo permette o se tu non sei disposta ad aprirti a parlare e a rivelarti. Allora Dio, dice questo autore del libro della Sapienza, ancora prima che venisse Gesù Cristo si compiessero veramente tutte le promesse fatte da Dio, dice che ci ha donato lo Spirito e ci ha ammaestrati. Qui ci porta subito sul piano del Vangelo, dove ci presenta Gesù come colui che è maestro, che insegna, sta insegnando, sta rivelando alcune cose della vita, ma anche alcune cose del nostro rapporto con Dio. E per tre volte ripete una frase che è importantissima. Cioè, se uno viene a me, cioè se viene da me, da Gesù, e poi mette delle condizioni, dice, perché queste condizioni permettono a noi di essere suoi discepoli. Allora già mette in chiaro, e per tre volte ripete questo Gesù, che non è che siamo noi che dobbiamo insegnare a Gesù o a Dio quello che deve fare. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare Dio. Spesso e volentieri, anche quando preghiamo, ci rivolgiamo a Lui quasi con la pretesa che Dio debba fare quello che diciamo noi, quello che gli chiediamo noi. E Gesù invece mette subito in chiaro: Lui è maestro e noi siamo discepoli, vuol dire che dobbiamo imparare da Lui. Nella vita facciamo tanti corsi, tante scuole, i figli se ne fanno di tutti i colori, di corsi fino allo sfinimento per imparare qualcosa, però chissà come mai per le cose essenziali della vita sembra che sappiamo tutto, come funziona la vita, e forse dobbiamo insegnare noi a Dio come deve funzionare. Allora Dio ci fa sempre una proposta: se vuoi essere mio discepolo, perché questa è la realtà del nostro battesimo, siamo figli suoi, ci è stata donata la sua vita, se vogliamo vivere da figli di Dio, dobbiamo aprire le orecchie e ci dobbiamo mettere dietro di Lui, o comunque di fronte a Lui, per imparare. Se non capiamo bene alcune cose, questo Vangelo rischia di essere frainteso. Le condizioni che mette Gesù, che poi non è che siano proprio delle condizioni, è una riflessione sulla nostra vita. E la riflessione verte su quello che devono essere le scelte da fare nella nostra vita. Non tutte le cose hanno lo stesso valore. Allora c'è una domanda dietro: qual è il valore, la scaletta che noi mettiamo alle cose? Non è vero che hanno tutte lo stesso peso e lo stesso valore? Quando stavamo in parrocchia, facevamo il corso di preparazione al matrimonio, a un certo punto del corso c'era una domanda per cui le coppie si prendevano un quarto d'ora per poter fare loro una scaletta, un grafico. Che cosa metti al primo posto della tua vita e della vostra, e poi mettine altre tre o quattro a scala? Beh, è come se Gesù ci invitasse a fare questo. Però Lui stesso dà una risposta, perché è quello che vive Lui. E a noi ci fa una proposta: se lo vogliamo seguire, dobbiamo sapere qual è questa scaletta. Allora, detto questo, Gesù non squalifica, non dice che, perché la traduzione, quella che è dall'ebraico, non è proprio così, tocca stare attenti. Allora, non dice che non bisogna amare il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e la propria vita. Non sta dicendo questo. Non sta dicendo che non sono un valore, che non sono una realtà grande. Anzi, quando noi non riusciamo ad attuarla nella nostra vita, siamo dei disperati. Però mette una condizione. Dice, Dio dove sta? Dentro la vita? A quale posto lo metti? Ma sta dicendo di se stesso, perché sta parlando di sé. Io dove sono collocato dentro queste relazioni, dentro queste scelte? E così rischiamo di equivocare. Se uno non prende la propria croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Allora che cosa ci sta facendo? Cosa ci sta dicendo? Che la proposta cristiana è una proposta di penitenza e di sofferenza? Che ci dobbiamo andare a cercare le croci nel mondo? Perché qualcuno potrebbe intendere questo. E lo stesso, come ultima condizione, chiudendo il Vangelo, dice: chiunque non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Che cosa sta dicendo? Che dobbiamo andare tutti quanti a fare l'elemosina per vivere? No, se non capiamo bene che cosa sta dicendo Gesù, c'è il rischio che andiamo fuori strada. Allora, ripeto, Gesù in tutte e tre queste condizioni sta chiedendo: io dove sono? Dove lo facciamo entrare nella nostra vita? Dio dove sta? Sta al primo posto o sta, boh, se avanza tempo andrò al supermercato, prenderò qualcosa, accenderò magari la televisione, stasera c'è la partita, magari se mi gira vedo la partita oppure vedo una di quei serial che non finisce più. Il Signore ci mette di fronte a una scelta. La vita cristiana è una scelta, non è un'imposizione. C'è stata donata col battesimo, ma se poi noi non rinnoviamo questa scelta, rimane lì come un conto in banca che non viene utilizzato e che non serve a niente. Allora, oggi Gesù ci fa riflettere su questo, ma dicevo, dà anche delle risposte. Perché con le risposte che dà, dice che tutte queste cose vengono dopo di lui. Lui sta al primo posto. Porca miseria, ma sto Gesù è un presuntuoso, è un superbo, è un orgoglioso, vuole stare al primo posto. E che diventa mio concorrente. Solitamente sono io che voglio stare al primo posto. Non facciamoci illusioni, perché dietro tante scelte è vero che noi vogliamo stare al primo posto. E non è vero che mettiamo Dio o Gesù al primo posto. La mia è una provocazione, perché Gesù è tutt'altro che un superbo, un orgoglioso, un presuntuoso. se mette questa condizione, c'è una ragione. Primo, perché Dio, che è entrato nella nostra vita per incontrarci. Secondo, perché ha donato la sua vita per noi, ha pagato Lui per i nostri sbagli, per i nostri errori. Su quella croce c'è scritto quanto siamo amati. Allora, a una persona che ti dona la sua vita, che addirittura sacrifica la sua vita per te, e tu nella tua vita che posto lo metti? I nostri cari, ogni tanto, magari, ci ricordiamo di andare al cimitero a dire una preghiera, a sistemare la tomba. Ma nel rapporto, una relazione fra due persone, perché Gesù non è un morto, è un vivo. Non è che vuole che gli mettiamo un lumino sulla tomba. L'amore, solitamente, chiede come risposta l'amore. Ma l'amore si compra? L'amore si dona? E possiamo ridonarlo, così come la vita. Allora, se Gesù ha questa presunzione di essere al primo posto, forse una ragione c'è. Su quella croce c'è scritto che siamo amati di un amore infinito, amati gratuitamente. E noi non ci vogliamo incontrare con una persona che ci ama così, di un amore eterno? Vengono prima sempre le altre cose? Nelle nostre relazioni, quando non c'è l'attenzione tra di noi, ah, come ci arrabbiamo, come mettiamo il muso, come siamo feriti, ma quell'altro non mi considera. Che cosa dovrebbe dire Dio nella nostra relazione con Lui? E figuriamoci quando mettiamo non solamente le persone prima di Lui, che forse fossimo capaci di amarci veramente gli uni gli altri, ma l'esperienza è che anche dentro le famiglie alcune volte ci scortichiamo a vicenda e diventiamo peggio dei nemici, no? Non solamente mettiamo le persone prima di Lui, ma addirittura le cose. Facciamo delle cose di questo mondo che lasceremo qua, che ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, le facciamo diventare come se fossero Dio, come se risolvessero tutti i problemi, i desideri più profondi della nostra vita, come se le cose ci potessero donare quell'amore che solitamente vorremmo. Allora il Signore ci fa questa domanda: ma io a che posto sono? Allora mi verrebbe da terminare sempre con la parola di Dio, che è un passo dell'Antico Testamento, ma con questo non vuol dire che non si è, diciamo così, realizzato. Gesù l'ha realizzato e aspetta che si realizzi nella nostra relazione con noi. Il Cantico dei Cantici, che parla di due innamorati, che parla di un amore, ma che parla anche dell'amore di Dio verso di noi, verso l'umanità, a un certo punto dice: mettimi come sigillo, mettimi come sigillo, non solamente sul braccio, ma sul cuore. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Signore Gesù ci invita a portare con Lui la nostra croce. Chiediamo al Padre di vivere la sequela del Suo Figlio con radicalità e senza compromessi.
Preghiamo insieme, diciamo, in Te confidiamo, o Padre. Per la Chiesa, perché sia sempre attenta al grido dei poveri e annunci il Vangelo con la carità di Cristo, preghiamo.
In Te confidiamo, Padre.
Per i responsabili delle nazioni, perché cooperino al bene comune e nelle loro scelte si ispirino alla giustizia e alla solidarietà del Vangelo, preghiamo.
In te confidiamo, o Padre.
Per quanti soffrono, perché conservino la speranza e sappiano cogliere la vicinanza di Dio che ama e consola tutti i Suoi figli, preghiamo.
In Te confidiamo, Padre.
Per la nostra comunità, perché non sia indifferente alle necessità degli ultimi, ma si apra con amore evangelico all'accoglienza di chi è nel bisogno, preghiamo.
In Te confidiamo, Padre. Non mi sono dimenticato della seconda condizione che parla della croce, ma non ci sarebbe stato molto tempo per poter parlare di questo. L'invito: venite il giorno 14 settembre, festa dell'esaltazione della croce. Allora forse lì c'è un pochino più di tempo per poter parlare di questa realtà, che è la realtà del nostro essere cristiani e della nostra fede e che dà significato anche all'Eucaristia che celebriamo. Padre Santo, sostieni coloro che confidano in Te e a Te si affidano. Fa che alla scuola di Gesù Cristo operiamo il bene, così da condividere la Sua vita divina. Per Cristo nostro Signore. Amen.